Leggiamo il brano dal capitolo 20, versetto 45, fino a 21, 7. Mentre tutto il popolo ascoltava, disse ai discepoli: guardatevi bene dagli scribi, che vogliono passeggiare in lunghe vesti e si compiacciono di essere salutati nelle piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse: in verità vi dico, questa vedova così povera ha messo più di tutti. Tutti costoro infatti hanno dato come offerta parte del loro superfluo. Essa invece nella sua miseria ha dato tutto quello che aveva per vivere. Mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non resterà pietra su pietra che non sarà demolita. Gli domandarono: maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Mentre tutto il popolo ascoltava, abbiamo sentito dal versetto precedente che tutti i giorni Gesù insegnava nel Tempio, cioè sul piazzale o sotto i porticati attorno al piazzale del Tempio. Tutto il popolo accorreva per ascoltare. Questa volta Luca ci dice: disse ai discepoli mentre tutto il popolo ascoltava. Che cosa significa? Significa che quanto dice ai discepoli può essere sentito da tutti. Gesù non ha segreti per i suoi discepoli. Tutti possono ascoltare, perché tutti possono fare dei passi di obbedienza a Gesù, di sequela a Lui, di crescita nella loro sapienza, ascoltando o sentendo quello che Gesù dice ai discepoli. Che cosa dice? Guardatevi bene dagli scribi. Ricordate che poco prima degli scribi avevano detto a Gesù: maestro, hai parlato bene, quando aveva risposto a riguardo della risurrezione ai Sadducei. Hai parlato bene. Gli scribi hanno lodato Gesù. E adesso Gesù dice: guardatevi bene dagli scribi. Perché c'era il pericolo che il popolo, vedendo che gli scribi approvano Gesù, il popolo dicesse: bene, allora li ascoltiamo questi scribi, sono amici di Gesù, se vanno d'accordo con lui, se lo lodano. Guardatevi bene dagli scribi. Ciò vuol dire che se uno, se qualcuno parla bene di Gesù, non vuol dire che bisogna imitarlo, bisogna stare attenti ugualmente. Non sempre chi parla bene conduce anche una vita esemplare. Non sempre chi parla bene è per questo obbediente, c'è chi parla bene di Gesù ma non gli obbedisce. Guardatevi bene dagli scribi. Quindi vuol dire, in fondo, non accontentarsi di chi parla bene di Gesù. L'esempio noi lo prendiamo direttamente da Gesù, non da chi parla bene di lui. Perché bisogna guardarsi bene dagli scribi? Gesù elenca tre motivi. Primo, vogliono passeggiare in lunghe vesti, si compiacciono di essere salutati nelle piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Sono vanitosi o vanagloriosi. Vanitosi per le lunghe vesti, vanagloriosi per voler avere i primi posti dappertutto, sulle piazze, nelle sinagoghe, ai banchetti. Quindi vuol dire anche sono persone che banchettano. Secondo motivo, divorano le case delle vedove. Si lasciano portare dall'ingordigia e si interessano delle vedove non tanto per aiutarle, per essere di consolazione per loro o di aiuto, ma per farsi pagare. Non è aiuto ai poveri il loro interesse delle vedove, ma è interesse per sé, per la propria ricchezza, per poterle sfruttare. Quindi questo dice che non sono dalla parte di Dio, che è difensore delle vedove e dei poveri, come dicono tante volte i salmi e le scritture, i profeti, ma il contrario. Terzo, pregano a lungo per farsi vedere, cioè ipocrisia. Fanno i commedianti, fanno la parte di chi prega, di chi è pio e devoto, ma la fanno per avere il battimani, proprio come gli attori sul palcoscenico. Quindi ipocrisia. Questi tre atteggiamenti Gesù li vede e li denuncia. O meglio, non è che li denuncia perché si debba fare qualcosa contro gli scribi, ma fa notare questi atteggiamenti al popolo perché il popolo stia attento a non imitare questi personaggi che parlano bene di lui, però vivono in questo modo, lasciandosi portare da sentimenti di vanità o vanagloria, di ingordigia, che fa sì che sfruttino i poveri e quindi non amano l'immagine di Dio, e l'ipocrisia, con la quale, con questa ipocrisia, adoperano il loro rapporto con Dio, addirittura la preghiera, strumentalizzano la preghiera per il proprio interesse. Quindi non è vera preghiera, ma è menzogna. Essi riceveranno una condanna più severa. Gesù conclude in questo modo. Riceveranno una condanna più severa. Più severa di chi? Più severa che se questi atteggiamenti li aveste voi, dice al popolo. Loro perché ce l'hanno più severa la condanna? Perché sono scribi, sono persone significative e autorevoli. Quindi quello che fanno diventa esemplare per la gente, qualunque per il popolo. Essi devono stare molto più attenti a come vivono, a come si comportano. Questa parola, essi riceveranno una condanna più severa, ci fa pensare che San Luca ha messo qui questo insegnamento di Gesù, questa sua ammonizione, perché resta impressa anche ai suoi discepoli nella Chiesa. La Chiesa di San Luca, per cui San Luca scrive il Vangelo, non conosceva molto i farisei, gli scribi, i giudei, il popolo ebraico, perché era una chiesa cresciuta in ambiente pagano. Perciò questi avvertimenti che San Luca mette lì con precisione sono da intendersi utili anche per la Chiesa. Perché questi atteggiamenti errati e ingannevoli possono continuare a sussistere anche all'interno della Chiesa. Anche quelli che hanno compito di responsabilità nella Chiesa, può darsi che facciano il loro compito con vanità, vanagloria, con ingordigia, con ipocrisia. Quindi bisogna guardarsi da questi atteggiamenti, dovunque essi siano. Questo primo avvertimento di Gesù, questo primo paragrafo quindi del brano che meditiamo oggi, lo cerchiamo di vederlo anche come un aiuto per noi. Ma dobbiamo guardarlo non solo come un aiuto per guardarci da questi atteggiamenti quando li vediamo negli altri, ma da guardarci da questi atteggiamenti che noi assumiamo noi, perché ognuno di noi ha qualche responsabilità nella Chiesa, se non per tutta la Chiesa, forse solo per quella che vive nel suo rione o nel suo condominio o nella sua casa, nella sua famiglia. Genitori devono guardarsi da questi atteggiamenti per non proporli ai loro figli. I catechisti devono guardarsi da questi atteggiamenti per non proporli ai loro ragazzi. Chi legge in chiesa, chi passa per cristiano nel suo rione, deve guardarsi da questi atteggiamenti, perché tutti lo conoscono come cristiano e quindi darebbe falsa testimonianza della propria fede e del proprio Signore. Dopo aver dato questo avvertimento ai discepoli mentre sentivano tutti, Gesù alza gli occhi. Alzati gli occhi, vide. Queste parole sono adoperate spesso nei Vangeli. Gesù li adopera, i suoi occhi. Qualche volta li alza quasi come se vedesse il Padre. Ma molte volte Gesù alza gli occhi per vedere chi gli viene incontro o chi gli sta attorno. Gli occhi di Gesù, quello che Gesù vede, è importante, per noi è molto importante, perché dobbiamo imparare a guardare. Gesù vede anche quello che noi non vediamo, perché noi guardiamo con uno sguardo superficiale. Mentre lo sguardo di Gesù è lo sguardo di Dio, che vede in profondità. Alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Queste sono le offerte volontarie, perché la tassa del Tempio doveva essere pagata da tutti e veniva registrata. Anche le offerte volontarie venivano registrate accanto alle cassette che raccoglievano le offerte volontarie nella sala del tesoro, una delle costruzioni che stavano attorno al cortile interno del Tempio, a quel cortile dove entravano solo gli ebrei, lì accanto a queste cassette c'era un segretario che scriveva l'importo che veniva versato. Quindi chi versava l'importo diceva a voce alta, chi versava le offerte diceva a voce alta l'importo. Naturalmente c'è chi la voce la alzava di più, chi la alzava di meno. Chi pensava di gettare un'offerta cospicua alzava la voce che sentisse non solo il segretario, ma sentissero anche gli altri. Vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Per questo Gesù diceva: non suonate la tromba quando fate la vostra offerta, ma nel segreto. Il Padre vostro che vede nel segreto. Dopo questi ricchi, Gesù vede una vedova povera. Anche lei, benché povera, viene fin qui. Vi gettava due monetine. La nostra traduzione dice così. Il testo greco dice il nome preciso di queste monetine, che erano le più piccole che c'erano. Il valore di queste due monetine corrispondeva a un etto di pane. Questa vedova getta queste due monetine, è quello che ha. Gesù commenta quello che ha visto. In verità vi dico, introduce il suo commento con questa parola che deve risvegliare l'attenzione dei discepoli, perché in verità vi dico è una parola solenne che corrisponde a quello che dicevano i profeti, oracolo del Signore, come se dicesse: è parola di Dio quella che vi dico, fate attenzione, in verità vi dico. Questa vedova, così povera, forse si vedeva anche da come era vestita, ha messo più di tutti. Come fa Gesù a dire che questa vedova ha messo più di tutti? Di solito noi il più, quando si tratta di soldi, lo confrontiamo sul valore di mercato dei soldi stessi, del denaro. Due monetine, nessuno di noi si sogna di dire che sono di più di una manciata di monete d'oro. Ma Gesù valuta le cose da un altro punto di vista, ed è questo che noi dobbiamo imparare da Lui. Dobbiamo imparare a guardare le cose da altri punti di vista, dal punto di vista di Dio. E Dio cosa vede quando guarda gli uomini? Dio vede il cuore. Così è scritto nella Sacra Scrittura. Dio non guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Quindi noi dobbiamo imparare a guardare, ad adoperare i nostri occhi come Dio. Quindi a guardare anche noi, a guardare il cuore. E allora Gesù che guarda con il metodo di Dio, vede il cuore e dice: questa vedova così povera ha messo più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno dato come offerta parte del loro superfluo. Tutti costoro hanno dato parte del loro superfluo, cioè hanno dato qualcosa che a loro non serviva. Essi non si accorgeranno nemmeno che manca loro qualcosa, dopo che hanno dato parte del superfluo. Non si accorgono, perché era superfluo quello che hanno dato. Gesù non dice che hanno fatto male, ma no, non giudica questo. Solo così. Essa invece, nella sua miseria, ha dato tutto quello che aveva per vivere. Essa si accorge dopo che non ha più quelle due monetine. Non può più andare a comprare l'etto di pane che le serve per quel giorno. Essa si accorge. Quindi lei ha dato tutto quello che aveva, non ha più niente, essi nemmeno si accorgono di aver dato qualcosa. Che significa il gesto di questa vedova? Assomiglia al gesto di un bambino che tutto quello che ha lo consegna alla mamma. Perché? Ha fiducia della mamma. Non gli lascerà mancare niente. Lui pensa che le tenga io le cose che ho, o che le dia alla mamma, è meglio che le do alla mamma, me le custodisce meglio e mi dà quello che mi serve. Il gesto di questa vedova assomiglia al gesto di questo bambino. Do a Dio quello che ho, è Lui che provvede alla mia vita. Mi fido di Lui. Il gesto di quei ricchi, così generosi con Dio, però generosi con quello che a loro non serve, può lasciare l'idea in quelli che li vedono che il rapporto con Dio sia qualcosa di superfluo, un di più. Può lasciare quest'idea, il loro gesto, può trasmettere questo concetto, che il rapporto con Dio non è poi così importante, non incide nella vita, è un di più. Questo modo di vedere di Gesù è davvero bello e importante e consolante. E anche per i discepoli e per tutto il popolo che ascoltava era consolante, perché era come se Gesù dicesse: guardate, no, nel popolo di Israele non ci sono solo persone pericolose, come gli scribi, da cui bisogna guardarsi. Nel popolo di Israele c'è anche qualcuno che ha una bella fede che possiamo prendere ad esempio. Questa fede la troviamo soprattutto tra i poveri. Gesù aveva detto già molto tempo prima: beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Dai poveri si può imparare. Nel popolo di Israele c'è anche qualcuno che vive una fede vera. Non c'è solo chi vive una fede falsa o chi fa vedere, chi vuol solo far vedere qualcosa che non ha. C'è anche chi vive la vera fede. E l'esempio è qui, in questa povera vedova che ha una grande fiducia in Dio, come la fiducia del bambino per suo papà o per sua mamma. Mentre alcuni parlavano del Tempio, ecco, nonostante questi discorsi così importanti di Gesù, quelli che stanno attorno a lui, non sappiamo se erano discepoli o se erano altri, guardano le belle pietre e i doni votivi di cui è ornato il Tempio, guardano l'aspetto artistico di questa costruzione. Noi non ci meravigliamo, perché anche noi quando entriamo in una chiesa, qualche volta stiamo lì a guardare l'architettura, di che tipo sono le colonne o i pilastri, se è gotico, se è barocco, se è romanico o quel che è. Guardiamo le tele o gli affreschi e cerchiamo di fermarci così alla superficie. È più facile, entrando in una chiesa, sentir dire quel crocifisso lì è gotico o è della tal epoca, piuttosto che sentir dire quel crocifisso lì ti mostra un aspetto grande, il più grande dell'amore di Gesù. Quindi non ci meravigliamo se anche ai tempi di Gesù c'era qualcuno che guardava con ammirazione l'arte della costruzione del Tempio oppure dei doni votivi. Doveva essere proprio bello il Tempio. E belli anche i doni votivi, pensate, c'era una pergola, una vigna che si alzava e copriva, faceva come da pergola per un viale, tutta d'oro. Tutto d'oro. E chi portava doni votivi cosa faceva? Aggiungeva una foglia o un tralcio o un grappolo a questa pergola che così si ingrandiva continuamente. Non per nulla anche i romani ci tenevano a conquistare Gerusalemme. Non era solo per andare in giro per il mondo e comandare. Avevano degli interessi, sapevano che c'era un interesse. Difatti, quando hanno conquistato il Tempio di Gerusalemme, il valore dell'oro in tutto l'impero romano si è dimezzato. Tanto era l'oro che c'era nel Tempio di Gerusalemme e nel suo tesoro. Mentre alcuni parlavano del Tempio, parlare del Tempio per gli ebrei era parlare della propria identità di popolo, era parlare della propria sicurezza. Finché c'è il Tempio, Dio è con noi, quindi stiamo tranquilli, siamo al sicuro. Nonostante che già il profeta Geremia avesse scritto, capitolo 7, al versetto 4, non confidate nelle parole menzogniere di coloro che dicono Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Poiché se veramente menderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronuncierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre. Ma voi confidate in parole false, e ciò non vi gioverà. Rubare, uccidere, commettere adulterio, girare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate, Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempio che prende il nome da me e dite siamo salvi, per poi compiere tutti questi abomini. Forse è una spelunca di ladri ai vostri occhi questo tempio che prende il nome da me? Ecco, vedo tutto questo, parola del Signore. Tratterò questo tempio che porta il mio nome, nel quale confidate, e questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo, cioè raso al suolo. Così dice Geremia, anche altri passi, anche Michea 3,12 dice una cosa simile. Perciò per causa vostra Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un mucchio di rovine, il monte del Tempio un'altura selvosa. Verranno giorni, ecco Gesù commenta così i discorsi che vengono fatti attorno a lui a proposito dell'architettura e degli ornamenti e dell'arte del Tempio. Commenta così: verranno giorni nei quali di quello che vedete non resterà pietra su pietra che non sarà demolita. Gesù ricorda le profezie. Geremia a più riprese, Michea e probabilmente anche qualche altro. Gesù li ricorda e li fa ricordare. E le dice non come una parola riferita dai profeti, ma lo dice come parola sua. Verranno giorni, è una profezia, verranno giorni, un oracolo profetico, come per dire, non è questo l'importante, non è l'arte la cosa principale, le cose belle, artisticamente belle, non garantiscono nulla all'uomo, non garantiscono la continuità del popolo di Dio, non garantiscono la salvezza. Gli domandarono: Maestro, quale sarà il segno? Gli fanno queste domande, sono domande di curiosità. Queste persone che stanno attorno a Gesù non sanno ancora che cos'è importante per loro, per la loro vita. Chiedono quando e quale sarà il segno. Cioè fanno domande di curiosità. Non chiedono come dobbiamo vivere, che cos'è che ci può dare sicurezza, qual è la nostra vita eterna, quella che non scompare nemmeno se scompare il tempio. Ma chiedono solo quando accadranno queste cose, quale sarà il segno che stanno per accadere. Domande di curiosità. Gesù risponderà a queste domande? Lo vedremo. Intanto ci prepariamo. Non è importante che Gesù risponda a queste domande, è più importante che ci dica quale atteggiamento dobbiamo assumere, come dobbiamo vivere il nostro rapporto con Dio e il nostro rapporto con le cose, anche con le cose belle di questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo.